Questa è una di quelle pagine del Vangelo che ogni generazione riceve una portata diversa, un significato nuovo, anche se c'è un messaggio di fondo che resta sempre. Per questo credo che dovremmo distinguere almeno due momenti della nostra riflessione. Il primo relativo al significato che aveva questo annuncio al tempo di Gesù, all'inizio anzi della sua missione. E il secondo, che significato può avere per noi che oggi lo leggiamo nella liturgia e quindi nel clima di preghiera e di conversione che ogni liturgia implica. Cosa significava per Gesù questo annuncio? Era, potremmo dire, la carta programmatica della sua attività, che presentava ai discepoli, e Luca sottolinea questo aspetto, dice, rivolgendosi ai suoi discepoli, disse, presentava i discepoli per coinvolgerli nella sua avventura, ma presentava anche alla molta gente che era pervenuta, almeno Luca presenta questa situazione, forse c'è anche una componente di tipo simbolico in questo nel racconto di Luca, perché sapete che Luca sottolinea fortemente l'universalità del messaggio di Gesù e quindi presenta questo discorso in un ambiente molto affollato da gente che veniva dalle diverse parti, non solo dalla sua terra ma anche dal nord, almeno così dice Luca. Quindi può darsi che questa sottolineatura abbia un particolare valore per il tempo in cui Luca scriveva, ma a noi adesso interessa cosa Gesù voleva trasmettere con questo annuncio. Era prima di tutto un'immagine particolare di Dio che Gesù presentava e un progetto della sua attività, del suo impegno, dove era rivolta la sua missione. L'immagine di Dio, questo ci siamo fermati altre volte, è sufficiente un brevissimo accenno. L'immagine di Dio perché Gesù presentava Dio come il salvatore dei poveri, dei piangenti, degli affamati, dei perseguitati. Sono le quattro categorie che Luca qui presenta come appunto orizzonte, riferimento dell'azione salvifica di Dio. Perché questo dobbiamo sempre ricordarlo. Gesù ha la convinzione che inizia una nuova tappa della storia della salvezza. Ricordate che è una formula che ripetiamo ogni liturgia quando nella consacrazione del calice diciamo questo è il calice del sangue della nuova alleanza. La formula anzi di Luca e di Paolo è questo è l'alleanza nel mio sangue, quindi il sangue della nuova alleanza, l'alleanza nel mio sangue, sono formule corrispondenti che però sottolineano questa idea. Gesù era convinto che in quella situazione stava iniziando una nuova tappa della storia della salvezza e che attraverso la sua attività aveva inizio questa nuova tappa. La storia della salvezza, lo sappiamo, non è una storia parallela alla storia umana, alla storia civile, alla storia politica, è una dimensione della storia umana. Una dimensione spesso nascosta o non rilevata dagli uomini, spesso anzi trascurata e combattuta dagli uomini. È quell'aspetto dell'azione di Dio che, quando viene accolta, fiorisce in forme nuove di umanità, di fraternità, di giustizia. È quel cammino del regno nella storia umana. E per questo Gesù, quando comincia la sua attività, dice il regno di Dio si avvicina, convertitevi e credete al Vangelo. Questi tre elementi vengono connessi il regno, il Vangelo, la conversione. Qui Gesù proclama il suo Vangelo. Quindi qual è il programma appunto della sua attività? In ordine alla conversione, perché venga il regno. Quindi la fase nuova della storia della salvezza. E la fase nuova, come Gesù la considera, è caratterizzata da un'immagine nuova di Dio. Difensore degli ultimi, dei poveri, degli emarginati, non perché sono migliori degli altri, i poveri, gli affamati, i piangenti o i perseguitati, non è questa la ragione, ma perché sono più bisognosi dell'amore e della misericordia di Dio, dell'azione salvifica di Dio. Il criterio della salvezza non è il nostro merito. Sottolineiamolo sempre questo, ricordiamolo, perché noi siamo abituati, proprio anche per l'influsso della nostra cultura meritocratica, siamo abituati a attribuire questo atteggiamento di Dio, per cui Dio fa le cose per i meriti delle persone, per la loro bontà. Ricordate che ancora al tempo di Gesù e poi nei secoli precedenti, nonostante tutta l'azione dei profeti, almeno da 5 secoli, da 6 secoli, ancora al tempo di Gesù si pensava che le persone ricche fossero per questo benedette da Dio e perché erano buone. Ricordate il libro di Giobbe. È perché erano buone che erano ricche, o è perché Dio li benediva, o li aveva scelti al massimo. Quindi c'era questa immagine di Dio dalla parte dei potenti, dei ricchi, di coloro che Dio prediligeva sugli altri, o in virtù dei loro meriti, o per la sua benevolenza, ma in ogni caso erano benedetti da Dio. Gesù capovolge la prospettiva. Nella fase della salvezza che stava per iniziare, l'azione di Dio era rivolta agli ultimi, ai poveri, ma ripeto, non perché fossero più meritevoli, ma perché l'azione di Dio è gratuita e queste classi di persone erano più bisognose della misericordia e dell'amore, perché appunto emarginate, trascurate, spesso oppresse. C'era anche, se volete, un aspetto politico in questo discorso di Gesù, perché il popolo di Israele, tutto il popolo di Israele, allora si trovava in una situazione di oppressione. C'erano sì dei collaboratori con i romani e di coloro che godevano del privilegio di questa collaborazione, come i sommi sacerdoti, come diversi tra i potenti di quel tempo, ma la stragrande maggioranza della gente era oppressa e la stragrande maggioranza era nella povertà. Quindi il discorso che Gesù faceva aveva anche una rilevanza di tipo sociale e politico, ma in ogni caso ciò che Gesù indicava era l'azione di Dio da accogliere e quindi invitava alla conversione. Per poter accogliere l'azione di Dio e realizzare quindi la novità del regno che si avvicinava, che veniva offerto, perché il regno di Dio non si impone, non ci sono scadenze determinate dai secoli o dagli anni, ma sono scadenze determinate dall'accoglienza dell'azione di Dio, che da tempo cercava attraverso i profeti di rinnovare l'atteggiamento del popolo di Israele. Qual era allora il programma di Gesù? Se questa era l'immagine di Dio che presentava, qual era il programma di Gesù? Era quello di rendere concreto, efficace l'amore di Dio rivolgendosi agli ultimi, ai poveri, a coloro che piangevano, a coloro che erano affamati, a coloro che erano perseguitati. Cioè Gesù si impegna, è in fondo una dichiarazione pubblica, si impegna a mettersi accanto a coloro che soffrono, a coloro che sono perseguitati, a coloro che sono affamati, agli ultimi, ai poveri, agli emarginati, e mettersi accanto a loro per annunciare a loro la novità del regno che si avvicinava. E il cambiamento cominciava attraverso questa azione. È chiaro che l'azione di Dio non opera nel mondo, questo lo sappiamo e bisogna sempre ricordarlo, l'azione di Dio non opera nel mondo se non quando diventa azione di uomini, azione umana, azione creata. Perché l'azione che resta divina non attinge la storia umana, o meglio la sostiene dal fondo come azione creatrice, ma non diventa perfezione degli uomini. Perché l'azione creatrice di Dio diventi perfezione umana, deve essere accolta a livello umano, deve diventare pensiero umano, decisione umana, se no, no non c'è l'azione di Dio, non c'è il suo amore. Come una madre non può affidare all'amore di Dio la crescita del proprio figlio, ma deve aprirsi così all'azione di Dio da tradurla in gesti di affetto, di tenerezza, di attenzione, di dedizione totale, di consacrazione alla vita, così a tutti, in tutte le situazioni. È necessario che ci siano persone che accolgono l'azione di Dio, la esprimano, la traducono in forma umana. Questo Gesù dichiara di voler fare. Ricordate come la lettera agli Ebrei, al capitolo 10, traduce, ricorrendo al Salmo 40, traduce questo atteggiamento di Gesù, questo proclama che Gesù fa. Ecco, io vengo Padre per compiere il tuo volere. Mi hai dato un corpo. È in fondo la dichiarazione della sua consacrazione, cioè del dedicare il proprio tempo, la propria vita, a realizzare il progetto di Dio nei confronti degli ultimi, dei poveri, dei diseredati, dei perseguitati. Questa è la proclamazione di Gesù, coinvolge Lui. È un impegno che dichiara e che inizia a realizzare attraverso le sue scelte e la sua attività. Cosa significa questo per noi? Ci sono due aspetti che dobbiamo, io credo, considerare. Il primo è l'aspetto spirituale, perché questo proclama di Gesù pone in crisi gli ideali che gli uomini inseguono, o diciamo che la nostra società oggi sta inseguendo. E in questo io credo che il messaggio di Gesù oggi diventa realmente molto provocatorio, anche al limite dello scandalo o della pazzia. Perché la nostra società, lo sappiamo, è proprio impostata con i criteri opposti a quelli che Gesù proclama. Cioè, dobbiamo in questo riflettere molto, proprio interrogandoci sui nostri desideri, sui nostri, prima ancora, sui nostri giudizi. Che cos'è che consideriamo importante nella nostra vita? Avere una carriera sicura, avere molti soldi, essere stimati dagli altri, avere il dominio su poter decidere delle altre persone. Cos'è che consideriamo proprio nella valutazione che diamo delle cose, degli uomini, delle situazioni? No. Quello è benedetto, quello è una persona. Che giudizi formuliamo noi? Di noi stessi, della nostra situazione, del mondo. Quali sono i criteri di fondo? Noi spesso non ci interroghiamo sui criteri con cui valutiamo le cose, le situazioni e le persone. Non ci interroghiamo perché diamo per scontati che i criteri che noi seguiamo sono giusti, perché li seguiamo da sempre, poi li seguono tutti, per cui pensiamo che siano criteri assoluti. E qui sta l'inganno in cui spesso cadiamo. Di qui l'urgenza proprio di esaminarci a fondo sui giudizi che noi formuliamo, giudizi della nostra condizione, giudizi sulle situazioni sociali, sugli altri, perché al fondo di questi giudizi ci sono dei criteri. E questi criteri, io sarei tentato di dire sempre, ma almeno possiamo dire la maggior parte delle volte, questi criteri sempre sono contrari ai criteri di Gesù, del Vangelo. E quindi presumibilmente sono contrari ai criteri della giustizia nel mondo, ai criteri della verità, dei rapporti, ai criteri della fraternità. In una parola, sono opposti ai criteri dello sviluppo della vita, perché la vita, per svilupparsi in forma creata nelle modalità umane, segue determinate leggi, segue determinati criteri. E individuare questi criteri per noi è la condizione assoluta per vivere bene. E vivere bene non solo a livello personale, ma per vivere bene i rapporti, vivere bene nella famiglia. Pensate, per esempio, quante famiglie sconvolte per ragioni economiche. Sarà un caso, in questi ultimi 10 giorni mi sono capitate diverse situazioni di famiglie divise, sconvolte. Pensate solo poi ai delitti che sono successi in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, di figli che uccidono genitori per l'eredità, di genitori che uccidono figli. Insomma, situazioni realmente estreme, determinate da quei semplici criteri che guidano tutte le nostre scelte di ogni giorno. Per questo è molto importante individuare quali sono i criteri delle nostre scelte, dei nostri pensieri, dei nostri giudizi. Conseguentemente, un'analisi che è molto importante è quella dei nostri desideri. Perché noi tutti abbiamo dei desideri profondi che coltiviamo. È importante che ogni giorno facciamo una piccola analisi, perché noi non è che sono sempre tutti presenti i nostri desideri, ci sono dei giorni che prevalgono alcuni, dei giorni che prevalgono altri, ma è importante che ogni giorno abbiamo la consapevolezza di quali sono i desideri che coltiviamo. Guardate, anche dei desideri buoni spesso sono idolatrici, cioè vengono considerati i beni desiderati come così assoluti per cui tutto può essere messo in secondo piano, cioè strumentalizzato per realizzare quei desideri. Non sempre ai nostri desideri poi corrispondono delle scelte corrispondenti, per fortuna, ma in ogni caso il desiderio è già un indice straordinariamente prezioso per capire quali sono le ragioni di fondo della nostra vita. Perché vuol dire che quella è l'impostazione della nostra esistenza. Noi viviamo per quello. Anche se poi andiamo in chiesa, anche se abbiamo momenti di preghiera, ma sono dei palliativi, sono degli abiti che ci mettiamo certi giorni per consolarci, per gratificarci o per dare l'idea agli altri che siamo persone diverse. Ma i criteri, la nostra realtà di fondo è quella determinata dai criteri e dai nostri desideri, dai nostri giudizi e quindi, terzo, delle nostre scelte. Ecco, non sempre, ripeto, le nostre scelte sono corrispondenti poi proprio alle formulazioni dei nostri desideri, ma sono significative dell'orientamento di fondo della nostra vita. E questo esame di coscienza dovremmo rinnovarlo ogni giorno. Cioè, vedete, l'esame di coscienza non consiste nell'elencare i peccati che abbiamo commesso. Spesso i peccati dei nostri giorni sono di debolezza, sono di mancanza di controllo delle nostre reazioni istintive, ma credo che è molto più importante che l'esame di coscienza, che sarebbe bello ogni giorno poter fare, riguardasse queste dinamiche di fondo. Quali sono gli ideali che stiamo inseguendo? Quali sono le ragioni di fondo della nostra vita? Potremmo dire, qual è l'orientamento del nostro cammino? Questo è l'aspetto personale, quello per cui Gesù invitava alla conversione. E poi c'è l'aspetto sociale, cioè quello che riguarda proprio le scelte delle nostre comunità, dei nostri popoli, dell'Europa, se volete, del nord del mondo. Quelle scelte, certo, che non facciamo noi, ma che sono indicative di un orientamento nel quale anche noi siamo inviti e che noi favoriamo poi con le nostre piccole decisioni di ogni giorno. E credo che su questo aspetto la nostra coscienza non può essere tranquilla. Noi certamente non siamo dalla parte di coloro ai quali Gesù rivolgeva la benedizione di Dio o proclamava la benedizione di Dio. Siamo piuttosto dalla parte, dico a livello sociale, quindi dalla parte di coloro ai quali Gesù non dava una maledizione. Spesso viene tradotto male, questo è il termine del guai, che corrisponde ad un'esclamazione di sconforto, ahimè, no? In ebraico, nell'ebraico che soggiace alla formula greca, che tra l'altro non è neppure una formula greca classica, è proprio è una traduzione dall'ebraico, è un greco un po' semita, che indica proprio un'esclamazione di sconforto, ahimè, succede questo, no? Guai a voi, quel guai non è una maledizione, è proprio questa esclamazione, c'è questo, avviene questo, perché è una conseguenza, non è una punizione di Dio, non è una maledizione, è una conseguenza delle scelte che facciamo. Ogni volta che facciamo delle scelte idolatriche, la nostra vita si scompone, si deteriora, si inquina, i nostri rapporti vengono rovinati, le famiglie si dissolvono, beh, sapete, lo sappiamo tutti questo. Però noi ci riteniamo esenti da questi processi e noi invece siamo pienamente coinvolti. E consideriamo appunto che gli strumenti che la nostra società utilizza per aumentare le ricchezze siano strumenti leciti e giusti solo per il fatto che sono stabiliti da legge o regolati da legge stabilite dagli uomini, tra l'altro, no? Allora pensiamo che siano per queste legittime tutte queste cose e scopriamo poi a che cosa conducono questi criteri per cui la ricchezza deve servire per aumentare ancora altre ricchezze, per produrre altra ricchezza, no, non per vivere, non per donare, non per vivere in fraternità, non per stabilire una comunione giusta tra tutti i popoli, ma per aumentare le nostre ricchezze. Questo è il criterio che la nostra società sta seguendo e che noi abbiamo accolto pacificamente, perché l'abbiamo trovata quando siamo nati, o almeno l'abbiamo trovata stabilita dalle leggi degli uomini. Ma questa è la condizione ingiusta nella quale ci troviamo. Quindi quell'indicazione che Gesù dà a coloro che sono ricchi e benestanti e si illudono di trovare la felicità nelle scelte che compiono, quelle indicazioni io credo che dovrebbero risuonare oggi nelle nostre case, nelle nostre coscienze, come un rimprovero che dobbiamo accogliere e un'indicazione di cammino su cui dobbiamo riflettere.